Modem.
Se pensate che vada bene per persone malate di mente, che sono dure, intelligenti e malate, davvero malate dal punto di vista politico, mentalmente sono persone disturbate. Se pensate che permetterò loro di avere un'arma nucleare, beh, potete dirlo ai vostri amici del New York Times. Non succederà.
I negoziati non sono in alcun modo compatibili con un ultimatum. Teheran rigetta così le crescenti pressioni da parte di Donald Trump per il raggiungimento di un accordo sullo stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele hanno commesso atrocità che farebbero vergognare Hitler, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Non riapriremo Hormuz in cambio di un cessate il fuoco temporaneo e gli Stati Uniti non sono pronti per una tregua permanente. Lo stretto non tornerà mai più al suo stato precedente, soprattutto per l'America e Israele, avvertono i Pasdaran, pronti ad annunciare il completamento di un piano che stabilirà quello che definiscono il nuovo ordine del Golfo Persico.
Hanno chiesto una proroga di 7 giorni. Ho detto: Steve, dagliene 10. Mi sembrava però inopportuno il giorno dopo Pasqua. Io voglio essere una brava persona, quindi gli diamo tempo fino a domani. Dopodiché non avranno più ponti, non avranno più centrali elettriche. Età della pietra. Sì, esatto, l'età della pietra. Stone Ages,
Dopo i propositi verbali infuocati degli ultimi giorni che abbiamo sentito nella nostra copertina e un ultimatum che scadeva alle 2 di questa notte, Donald Trump ha accettato poco dopo la mezzanotte un cessate il fuoco bilaterale della durata di 2 settimane. Gli Stati Uniti sospendono i bombardamenti e gli attacchi contro l'Iran sulla base di un accordo in 10 punti presentato ieri dalla Repubblica Islamica. Per il presidente Trump vale una condizione su tutte: l'apertura, citiamo, completa, immediata e sicura dello stretto di Hormuz, il canale da cui normalmente transita il 20% del petrolio a livello mondiale. Gli Stati Uniti parlano di vittoria, l'Iran invece di umiliante ritirata di Trump dalla retorica anti-iraniana. Anche per Teheran dunque è un successo. Da venerdì scatteranno delle trattative per consolidare questo cessate il fuoco. Tra i temi centrali da chiarire, la questione del nucleare iraniano. Questi negoziati si svolgeranno a Islamabad, capitale del Pakistan, paese che ha avuto un ruolo centrale nella mediazione tra i due paesi. L'accordo ha trovato il sostegno anche di Israele, che con gli Stati Uniti aveva iniziato questa guerra contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Ma qui c'è un contenzioso di peso aperto tra i mediatori pakistani. E per l'Iran il cessate il fuoco riguarda tutta la regione, Libano compreso. Israele invece considera questa tregua una tregua appunto, ma solo per la regione, ma senza il Libano che ha parzialmente invaso in queste settimane. Buongiorno e benvenuti a Modem, questo è il tema di oggi, in una puntata con Dario Ranfranconi in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi 3 ospiti, saluto dapprima il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Il mondo intero è stato in queste ore con il fiato sospeso. Trump aveva minacciato di cancellare in una notte la civiltà iraniana. Ora ci sono queste 2 settimane di tempo per negoziare un accordo di pace. Dal suo punto di vista, dal punto di vista di Trump, l'aver alzato il livello delle minacce sembra aver dato i suoi frutti, Andrea.
Ma certo, in questa guerra, che è anche una guerra di comunicazione, ciascuna delle parti questa mattina può rivendicare, lo ha già fatto, di avere vinto, e così ha fatto anche Donald Trump quando ha annunciato ieri sera via Truth Social di avere accettato la proposta di cessate il fuoco pakistana. In realtà, più che di vittoria o di sconfitta, questo cessate il fuoco negoziato da un paese terzo, appunto il Pakistan, offre al presidente americano anche una conveniente via d'uscita dal vicolo cieco in cui si era infilato con le sue folli apocalittiche minacce di spazzare via un'intera civiltà, quella persiana. Certo, 40 giorni di campagna militare hanno pesantemente degradato le capacità militari, offensive e difensive dell'Iran, ma la base negoziale di questo accordo in 10 punti lascia anche molte questioni aperte. Trump ottiene, era una sua priorità, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma alla fine molte delle cause scatenanti della guerra sembrerebbero sulla carta rimanere irrisolte. In Iran non c'è stato un cambio di regime, le guardie della rivoluzione restano al potere, la questione delle scorte di uranio arricchito non figura tra i 10 punti dell'accordo e infine la società civile iraniana non riceve quell'appoggio, quell'aiuto che auspicava per produrre un cambiamento, ottenere maggiore libertà. Quindi Trump parla di vittoria, il suo bluff, se davvero è stato soltanto un bluff, è stato pagante, ma la situazione è in realtà molto più in chiaroscuro.
Andrea, ci sono comunque dei dati concreti, quelli delle borse asiatiche, le prime ad aprire, che hanno reagito in modo euforico, il prezzo del greggio è calato del 13%, per il presidente statunitense sono questi i dati che contano di più.
Beh, sì, lo sappiamo che a Donald Trump piace citare i dati dei mercati, anche se lo fa, diciamolo, in maniera selettiva, cioè soltanto quando gli fanno comodo. In realtà l'unità di misura che più lo preoccupava in chiave elettorale era il prezzo della benzina, che in media ha superato qui negli Stati Uniti i $4.12 al gallone, quindi un incremento di più di un dollaro rispetto all'inizio della guerra, e ogni giorno sale di alcuni centesimi il prezzo della benzina. E in un'annata elettorale, con le midterm, le elezioni di metà mandato di novembre, che sono proprio dietro l'angolo, questa combinazione di una guerra molto poco popolare in Medio Oriente e di un aumento del prezzo della benzina rappresenta un cocktail, un boomerang elettorale quasi scontato. Non dimentichiamoci poi che la Casa Bianca ha fatto fin qui anche un pessimo lavoro di comunicazione nello spiegare le ragioni di questo conflitto, soprattutto pensando che appena un mese fa la capa dell'intelligence statunitense, Tulsi Gabbard, aveva dovuto ammettere davanti a una commissione del Congresso che l'Iran non rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che l'Iran non aveva provato a far ripartire il suo programma di arricchimento dell'uranio. Insomma, per molti elettori americani ancora questa mattina comunque è ancora un mistero perché il paese stia spendendo circa $600 milioni al giorno per portare avanti una guerra che le stesse agenzie di intelligence ritenevano non necessaria per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Andrea Vossi, una terza domanda introduttiva. Ieri, ma anche in precedenza, Trump ha usato parole estremamente pesanti che nulla hanno a che fare con il rispetto della dignità umana. Nel mondo politico americano, questa retorica di guerra, che tipo di scorie e che tipo di reazioni sta suscitando?
Ma premesso che le minacce di Trump erano completamente folli e irresponsabili, direi che le reazioni si possono catalogare, riassumere di tre tipi sostanzialmente. C'è stata ovviamente la condanna totale da parte dei democratici, che hanno accusato Trump di utilizzare una retorica quasi da criminale di guerra con la sua minaccia di colpire anche obiettivi civili come ponti o centrali energetiche o impianti di desalinizzazione. Qualche voce ha anche accennato alla necessità di mettere Trump sotto impeachment in quanto ormai completamente fuori controllo. Sul fronte repubblicano c'è stata una maggiore frammentazione. Molti hanno scelto la complicità con le minacce di Trump, definite come un efficace strumento negoziale per mettere pressione sul regime di Teheran. Oppure, come spesso fatto in questi mesi, c'è chi si è chiuso nel silenzio per non contraddire il presidente. Va detto però che ci sono state anche delle voci critiche, minoritarie, certo, ma non meno significative. E queste critiche sono arrivate da parte di alcuni senatori più centristi, ma anche da esponenti della galassia MAGA, Make America Great Again, come per esempio l'influente giornalista Tucker Carlson, segno che la guerra in Iran ha comunque aperto una frattura dentro la base elettorale del presidente degli Stati Uniti.
Grazie Andrea per questa introduzione. Torniamo alla guerra e a questo accordo di pace da negoziare in 10 punti. E qui saluto Nicola Pedde. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Lei è direttore del Global Studies Institute di Roma. Un'ora prima della scadenza dell'ultimatum e dell'inizio di ipotetici attacchi a tappeto contro l'Iran, Donald Trump ha posticipato tutto di 2 settimane. Ora ci saranno appunto queste trattative. Se lo aspettava questo esito per ora positivo o le premesse, viste anche i toni molto accesi di Trump ieri, erano altre?
L'erraticità della politica americana in questa fase lascia poco margine alla capacità di analisi tradizionale. Diciamo che questa soluzione permette, almeno in questa fase, una via di uscita rispetto a quel margine molto stretto, se non addirittura nullo, che si era dato lo stesso presidente Trump attraverso l'ultimatum e le minacce formulate all'Iran. Dall'altra parte, credo che sia ancora presto per cedere all'ottimismo, perché abbiamo già visto nel recente passato come due fasi negoziali siano state poi interrotte mentre erano proprio in corso da attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Quindi è una fase di cautela anche la parte iraniana. Credo che guardi con cautela all'attuale dimensione del rapporto con gli Stati Uniti e soprattutto stia guardando con interesse a quella che sarà poi l'effettiva capacità da parte di Israele di rispettare almeno per 2 settimane i termini di quanto stabilito in Pakistan. In questo momento l'ulteriore elemento di difficoltà è quello connesso alla comprensione di quale possa essere effettivamente poi la base negoziale su cui sedersi per discutere. Di fatto abbiamo una proposta americana in 15 punti che è già stata rifiutata dall'Iran ed una controproposta iraniana in 10 punti, che però è caratterizzata da termini particolarmente massimalistici, che chiaramente l'amministrazione americana non potrà accettare quasi integralmente. Quindi sarà sicuramente una fase di grande difficoltà, quella di conciliazione di queste posizioni molto divergenti, ma è chiaro che da un punto di vista prettamente politico questo accordo potrebbe portare ad una soluzione che di fatto vanifica poi tutte quelle motivazioni iniziali sul nucleare, sul cambio di regime, che avevano spinto Stati Uniti e Israele ad avviare il conflitto, e potrebbe lasciare uno status quo che soprattutto all'interno della politica iraniana rappresenterebbe sicuramente un fardello per diciamo, la percezione politica soprattutto da parte americana della gestione del conflitto.
Ricordo questi 10 punti dell'accordo che sono ancora tutti da chiarire, fine delle ostilità, fine delle sanzioni internazionali contro l'Iran, diritto ad arricchire l'uranio per Teheran, la sovranità sullo stretto di Hormuz, il ritiro degli Stati Uniti dal Medio Oriente, una risoluzione delle Nazioni Unite per suggellare l'insieme dell'accordo. E poi ci sono anche dei punti che riguardano il risarcimento per le distruzioni subite durante questo ultimo mese di guerra. Nicola Pedde, guardando a questi 10 punti, possiamo dire che quello centrale riguarda lo stretto di Hormuz.
Ma credo che siano tutti centrali. L'elemento che io in questo momento vedo come di maggiore difficoltà è quello di riuscire a stabilire un principio che garantisca la cessazione definitiva delle ostilità, che è una delle priorità per l'Iran. Sarà molto difficile poter individuare una formula negoziale che possa effettivamente stabilire un principio di garanzia duraturo. Dall'altra parte c'è la questione sicuramente di Hormuz, e anche su questa ritengo che ci saranno forti complessità nella gestione del negoziato, perché l'Iran insiste sul riconoscimento della sovranità per la propria parte territoriale dello stretto di Hormuz e di fatto ha già parlato di una riapertura condizionata tuttavia al pagamento di pedaggi che verranno poi divisi con l'Oman e che saranno trattenuti a titolo di rimborso per i danni di guerra subiti. E poi resta l'ultima grande questione, che è quella del nucleare, cioè di come gestire il programma nucleare, di come gestire le scorte arricchite al 60% che sono ancora nella disponibilità degli iraniani e di come potrà essere continuata questa attività industriale che gli iraniani ritengono essere parte di un loro diritto innegabile. Sono tutte condizioni che sostanzialmente vanificherebbero, se accettate, le posizioni iniziali dell'amministrazione Trump e renderebbero molto difficile anche per Israele l'accettazione di un accordo in questi termini. Peraltro sono già state espresse diverse perplessità da alcuni funzionari israeliani. Israele ha già manifestato la volontà di rispettare la parte di accordo che riguarda i combattimenti in Iran, ma non quella in Libano. Quindi, insomma, ci sono tutte le precondizioni per rendere molto, molto difficile la fase che si andrà ad iniziare nei prossimi giorni in Pakistan per la definizione di una ipotetica base negoziale.
Saluto ora anche Nima Baieli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è giornalista e analista italo-iraniano. Il professor Pedde ci dice che ci sono tanti punti interrogativi su questo accordo da negoziare ancora nel concreto di 10 punti. Dal suo punto di vista, l'euforia di Teheran è giustificata?
Possiamo dire che in questo momento sono due proposte negoziali, ambedue massimaliste, sia quella statunitense che quella iraniana. E probabilmente però l'evolversi del conflitto in questi 5 mesi ha permesso a Teheran di potersi sedere potenzialmente a un tavolo negoziale con Washington. E le condizioni messe al momento, a mio parere, sono soltanto delle condizioni iniziali che dovranno essere poi mediate e negoziate nel corso degli incontri a Islamabad. Per cui l'attuale leadership militare, la nuova generazione di Pashtun attualmente al potere in Iran, può intanto, a mio parere, dire di aver avuto per il momento una vittoria temporanea. Il fatto che Trump abbia accettato quantomeno come inizio di negoziato le 10 precondizioni iraniane. Tuttavia sarà complesso implementare appunto tutte le varie condizioni. Un elemento che, qualora venisse accettato, potrebbe essere portato come una vittoria da parte di Teheran sarebbe il diritto, lo status di detentore dello stretto di Hormuz. Questa guerra è iniziata con un libero transito nello stretto di Hormuz e potrebbe terminare con Teheran che sulla carta assieme all'Oman, ma nella pratica da sola, potrebbe gestire il transito del 20% del traffico petrolifero, del 30% del traffico di gas naturale del mondo. Le tariffe che Teheran, per esempio, al momento ha proposto, ovvero circa 2 milioni di dollari a nave, potrebbero dall'altra parte essere un grosso introito per le disastrate casse della Repubblica Islamica. Per cui è tutto da vedersi, a mio parere. Tuttavia la resilienza che la Repubblica Islamica ha dimostrato in queste 5 settimane di conflitto e la capacità di fare danno nei confronti appunto di Israele e dei paesi arabi del Golfo Persico, a mio parere hanno portato a un potenziale negoziato che potrà avere degli esiti. Verosimilmente l'arricchimento dell'uranio, come già proposto nell'ambito dei 2 negoziati fatti saltare poi degli attacchi, è un tema che potrà essere tranquillamente concordato, così come era stato fatto nei margini dell'accordo del JCPOA del 2015, mentre le altre questioni saranno da vedere. Però è fondamentale, sì, per Teheran che le sanzioni vengano tolte, è una garanzia, ed è da lì l'accenno alle Nazioni Unite quali cornice, una garanzia di non essere attaccata nuovamente.
Ecco, per quanto riguarda il diritto di arricchire l'uranio, c'è, se ho ben capito leggendo le notizie d'agenzia di questa notte, un piccolo giallo, perché nella versione farsi, quindi nella lingua iraniana, di questo accordo è compreso il tema dell'uranio, mentre nella versione in inglese l'uranio è sparito. Quindi qui vado da Andrea Vosti. Su questi 10 punti, gli Stati Uniti, per quanto riguarda la questione dell'arricchimento dell'uranio, possono fare un passo indietro gli Stati Uniti di Trump?
Ma in certa misura Donald Trump ha già fatto un mezzo passo indietro rispetto a quelle che erano le motivazioni addotte all'inizio della campagna militare contro l'Iran, quindi il 28 febbraio. Qualche giorno fa Trump ha scritto su Truth che in realtà prendere il controllo dell'uranio arricchito, dell'arsenale, delle scorte di uranio arricchito iraniane, in realtà non è una priorità, che basta sorvegliare queste scorte usando gli satelliti. Quindi in qualche modo Donald Trump ha già fatto un mezzo passo indietro. Penso che la priorità per il presidente americano, soprattutto dettata anche da pressioni di natura politica elettorale interna, sia proprio la riapertura dello stretto di Hormuz per calmare il panico sui mercati energetici e abbassare il prezzo della benzina. Questo in chiave elettorale è un po' il tallone d'Achille scatenato da questa guerra, e quindi è qui che Trump spera di poter incidere nel tempo più breve più breve possibile. Per quanto riguarda altri aspetti, per esempio il cambio di regime oppure la questione appunto del nucleare iraniano, Trump, che non è un raffinatissimo stratega, penso che sia meno interessato, poiché sono tematiche meno spendibili in chiave elettorale interna.
Restiamo su questo punto del cambio di regime. Nima Baeli, la guerra è iniziata lo scorso 28 febbraio e avrebbe dovuto portare, secondo Stati Uniti e Israele, a un rapido crollo del regime di Teheran, una delle peggiori dittature al mondo. I vertici sono stati decapitati subito nei primi giorni, ma il regime resiste. Cosa ci può dire del sostegno della popolazione, il sostegno interno?
Il conflitto, sempre i conflitti tradizionalmente, nel caso poi specifico di questo che è stato particolarmente impattante, creano un effetto bandiera, per cui buona parte della popolazione iraniana, sebbene critica, fortemente critica nei confronti della Repubblica Islamica, in queste 5 settimane si è allineata sotto la bandiera iraniana. Per cui paradossalmente l'aggressione statunitense ha sortito l'effetto contrario di quello che ufficialmente diceva di voler fare. Dall'altra parte però l'uccisione delle alte cariche politiche e militari della Repubblica Islamica ha in qualche forma paradossalmente favorito un cambio generazionale a favore della seconda generazione della Repubblica Islamica, ovvero di coloro che sono nati negli ultimi anni della monarchia e sono cresciuti all'interno appunto della Repubblica Islamica.
Quindi che gli anni 70. Più,
anni 70, fine anni 60, anni 70, che hanno una maggiore conoscenza del mondo e delle tecnologie, sono fautrici di una politica estera più assertiva, nazionalista e non islamista. E quindi per certi versi paradossalmente questa guerra ha favorito un cambio di regime all'interno del regime stesso. Qualora poi questo negoziato andasse in porto, a quel punto l'opzione regime change sarebbe completamente chiusa e si potrebbe vedere una sorta di accordo con una Repubblica Islamica non più così tanto islamica e sempre un po' più militare.
Nicola Pedde condivide: un cambio di regime c'è stato, questo sì, perché diciamo i vertici sono stati decapitati, ma i nuovi responsabili, le nuove autorità anche militari del paese rappresentano davvero un cambiamento?
Il cambio di regime di fatto c'è stato, non è quello che volevano negli Stati Uniti né Israele. L'Iran è di fatto oggi trasformato in un'autocrazia militare, la centrale operativa anche in conseguenza del conflitto è stata spostata all'interno del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, che è un organo collegiale, una camera di compensazione sostanzialmente tra politica e affari militari all'interno del paese, che è oggi largamente controllata dagli elementi di seconda generazione e soprattutto dagli esponenti dell'IRGC, dei Pasdaran. Questo consolida sicuramente il loro potere, trasforma quello che è l'impianto istituzionale della Repubblica Islamica, anche la nuova guida della quale peraltro non siamo a conoscenza delle reali condizioni di salute, rappresenta un'ulteriore transizione rispetto alle due precedenti, va a svuotare sempre più il ruolo della guida suprema e quindi il sistema della teocrazia. Si aprirà adesso la fase negoziale che, se dovesse concludersi positivamente, sostanzialmente suggellerebbe questo cambiamento e questa transizione e quindi porterebbe ad una piena e legittimata assunzione dei poteri da parte di questa generazione. Questo non toglie che la Repubblica Islamica dell'Iran non ha risolto poi i suoi problemi interni. Soprattutto la crisi economica, la crisi del dissenso, il fatto che c'è una vasta parte della popolazione che comunque da molto tempo chiede un cambiamento e una riforma, e quindi dovremo vedere come questa nuova generazione e soprattutto come l'ambito militare all'interno di questa nuova generazione vorrà gestire il cambiamento. Sicuramente andiamo a spostare il baricentro della politica iraniana all'interno del campo conservatore che, come in tutti i campi della politica iraniana non è monolitico, ci sono posizioni fortemente divergenti all'interno del sistema dei conservatori tra la componente tradizionalista e quella ultraconservatrice. E qui probabilmente vedremo all'indomani di questo, speriamo, positivo negoziato, vedremo probabilmente le prime divergenze, soprattutto tra la componente che oggi si rifà al presidente del Parlamento Khalibaf e quella che invece è più vicina all'apparato militare vero e proprio e quindi al generale Vahidi.
Veniamo su un altro punto davvero aperto, che è la questione del Libano. Per l'Iran la tregua di 2 settimane include tutta la regione, tutto il Medio Oriente, Libano compreso, Nicola Pedde. Per Israele invece no, il Libano non rientra in questo cessate il fuoco. Questo è un punto estremamente delicato che rischia magari di far saltare anche tutto.
Sicuramente sì, Israele ha avuto un'agenda sostanzialmente differente da quella degli Stati Uniti sin dall'inizio di questo conflitto. Gli Stati Uniti volevano apertamente evitare un collasso istituzionale ed una guerra di ampia portata. Israele era pronto e anzi probabilmente interessato a sostenere invece una escalation che potesse portare ad una fase prolungata di instabilità della Repubblica Islamica e possibilmente al crollo del regime. Questo però si amplifica sul piano regionale, perché c'è la questione di Hezbollah che diventa in questo momento prioritaria e credo insomma che i vertici dello Stato di Israele non facciano ormai mistero di voler espandere la cosiddetta zona cuscinetto nel Libano meridionale, che potrebbe includere tutta quella parte di territorio che è compresa tra il fiume Litani e il confine provvisorio, la linea blu, tra Israele e Libano. E chiaramente la piena occupazione di quest'area e il controllo militare di quest'area per impedire che possano essere svolte attività contro Israele diventa oggi una priorità che non è negoziabile nella prospettiva israeliana nell'ambito di quello che è o potrà essere il contenuto di questi accordi che si vanno a discutere a Islamabad.
Ecco, Nima Baeli, su questo punto per Israele non è negoziabile un cessate il fuoco che comprenda anche il Libano, l'Iran invece lo richiede, siamo ad un braccio di ferro quasi irrisolvibile.
E probabilmente la questione dovrà essere risolta all'interno di alcune garanzie che Washington dovrà dare ad ambedue le parti. È ovvio che Teheran utilizza Hezbollah come un elemento di pressione nei confronti di Israele. L'evolversi della guerra degli ultimi 2 anni ha indebolito Hezbollah, ma non l'ha resa completamente inerte. E quindi la Repubblica Islamica ha interesse ad avere questa freccia nella propria faretra. E sulla questione dell'occupazione, diciamo, fino al Litani, Israele già negli anni '80 aveva fatto questa azione per poi ritirarsi, data la difficoltà di poter gestire uno spazio, un territorio così ampio, con tutti i costi sia umani che militari e di un'occupazione del territorio. Per cui sempre che, ed è questo un elemento fondamentale, sempre che questo negoziato proceda e possa andare in porto, probabilmente anche questo punto potrebbe essere in qualche forma inserito nell'ambito appunto di un accordo che garantisca da una parte la sopravvivenza di Hezbollah e quindi la pressione che al momento viene fatta su Beirut per marginalizzare Hezbollah dovrebbe essere diminuita. Dall'altra parte per una garanzia a Israele che Hezbollah non riattacchi più il nord di Israele.
Andrea Vosti, su questo punto Trump lascerà che Israele continui ad attaccare il Libano? Appunto, l'alleanza Trump-Netanyahu sembra proprio di ferro.
Beh, senza dubbio, finora Trump ha avuto un atteggiamento deferenziale verso Benjamin Netanyahu, come dicevano anche gli altri interlocutori, ci sono delle agende politiche diverse tra Washington e Tel Aviv. Dipenderà molto anche da quanto Trump avrà voglia di spendersi in prima persona, di spendere il proprio capitale politico per essere davvero l'arbitro di una risoluzione regionale del conflitto senza delegare ad altri attori, penso al Pakistan, all'Arabia Saudita oppure alle monarchie del Golfo, un ruolo trainante nel trovare una soluzione. Certamente Trump non si è esposto molto sulla questione del Libano, per esempio in questi ultimi giorni lo ha fatto molto poco fin dall'inizio del conflitto, per dire la verità. Quindi davvero quello che il presidente americano ottiene oggi è 14 giorni di tempo per trovare una exit strategy conveniente a questa guerra che soltanto un americano su tre sostiene e che ha aperto delle fratture elettorali abbastanza significative dentro la sua base elettorale. Quindi Trump ha tutta l'esigenza, la pressione per cercare di ricomporre la sua base elettorale. Vedremo nei prossimi giorni, in questi 14 giorni di cessate il fuoco, quanto Trump deciderà di esporsi in prima persona per cercare di essere l'arbitro di una futura risoluzione del conflitto con l'Iran.
Quindi una strategia d'uscita da negoziare nei prossimi 14 giorni a partire da venerdì. Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti e ne appunto la regia tecnica. Modem torna domani.